È il giorno di Napoli-Real Madrid, grande attesa per questa sfida di Champions in cui il Napoli ha poco da perdere e molto da guadagnare.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in redazione Emanuela Castelli, in regia Gigi Soriani, c'è anche il grande Diego, Diego La Grassa, il nostro coordinatore tecnico dall'altra parte del vetro insieme a voi sino alle 14. È una giornata in cui bisogna vivere insieme questo Napoli-Real Madrid, vi ricordo dalle 20 lo speciale MSL con aggiornamenti e collegamenti al Maradona con Gianluca Gefuni, il nostro inviato, poi dopo anche aggiornamenti nel corso della partita, il post partita con i vostri interventi allo 0816363 ed anche le voci dei protagonisti evidentemente. Tra un po' ascolteremo anche la voce del Maradona, perché la musichetta è d'accordo, è molto affascinante, ma il copyright, diciamo così, la tipicità è quella nostra, che molti hanno copiato anche in giro per l'Europa, ovvero del coro urlato dai tifosi del Napoli stasera. Speriamo sia una bella serata da tutto il punto di vista, perché insomma ieri c'è stato un po' di preoccupazione. Però parliamo di calcio qui a Marte Sport Live, le ultimissime in casa Napoli con Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Allora, insomma, ci sono pochissimi dubbi di formazione, forse uno solo, sicuramente uno solo, ma Rui Oliveira, sì. Come i spifferi cosa dicono da Castelvolturno?
No, guarda, c'è grande convinzione di poter fare una bella partita, poi è chiaro, bisognerà fare i conti con una grande squadra che è Real Madrid, con i campioni del Real Madrid, però il Napoli prova a scrivere la storia. Il Napoli non ha mai battuto finora il Real Madrid in 4 precedenti, con pareti e 3 sconfitte, quindi proverà. Insomma, ieri c'è stata sia Garcia sia Di Lorenzo lo hanno detto in più di una circostanza, chiaramente bisognerà vedere stasera al Maradona. Io credo che se il Napoli quello delle ultime due partite si aggredirà il Real Madrid con il pressing alto, con il gioco, potrà provare a mettere in difficoltà. Poi mai di fronte a una squadra che campioni che possono risolverle in qualsiasi momento, quindi devi andare anche bene.
Beh sì, assolutamente, tutto deve filare nel verso giusto in attacco e in difesa. Credo che però il Napoli ha tutte le possibilità, te lo chiedo aggiungendo anche l'ipotesi, no, di formazione che ti chiedo a poche ore ormai dalla partita. Il Napoli ha tutto da guadagnare e poco da perdere, dicevo nell'intro di questa trasmissione, nel senso che il Napoli è primo in classifica in Champions League, non è favorito questa sera, può recuperare ampiamente per la qualificazione ottavi di finale, è in un buon momento, no, perché ha ripreso la marcia in campionato anche dal punto di vista del gioco, della prestazione, quindi certamente te lo chiedo, il Napoli deve giocare con coraggio, senza soggezione, perché ha poco da perdere, se non nulla.
Giocherà con coraggio, poco da perdere, però oggi un risultato positivo te la sistema.
Non è amichevole, per carità, però
qualificazione. Perché se dovessi vincere addirittura puoi fare il discorso di poter arrivare primo nel girone, te lo vai a giocare al Bernabeu. Un risultato positivo comunque ti mette in stanza di sicurezza dall'Union Berlino, e credo sia un'altra squadra, anche se dopo la prima partita, per quello che sta facendo anche l'Union Berlino in campionato, il Napoli e il Real Madrid obiettivamente sembrano le squadre più forti del girone C. Ma sulla formazione
sì,
penso che giochi quella classica con Meretti in porta, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni.
Classica che intendi? Olivera.
Mario Rui, però
infatti anch'io credo che giochi Mario Rui, poi la fisicità
è nata nelle coppie difensive obbligata, perché Rachmani e Juan Jesus sono a disposizione, e a centrocampo Onlissà, Lobot, Zielinski, e davanti Politano che torna titolare, e Osimhen e Kvaratskhelia.
Intanto Enzo Varcaturo scrive: ho acceso la radio da poco, è stato detto che stasera allo stadio Maradona in pre-match si esibirà come DJ set il grande Joseph Capriati. Caro Enzo, non mi ricordo se l'abbiamo detto, ma io ti invito a andare, e vi invito ad andare allo stadio un po' prima, anche perché c'è molta folla, è giorno feriale. Il DJ set credo di Capriati inizia abbastanza prima della partita, intorno alle 19, ma poi c'è il nostro DJ Gigi Soriani che mette la musica, quella diciamo classica, cioè quella dei
tratti.
DJ Soriani ormai è il DJ del Maradona, quindi insomma Gigi, caffè dopo e varie cose. Vabbè, ok, ci siamo. No, scherzi a parte, Joseph Capriati, ma veramente c'è da sempre, cioè per tutta la stagione, il grande Gigi Soriani. Caro Pasquale, io ho chiesto ai nostri amici ascoltatori, anche tramite social, 339-666-9990, pronostico di questa sfida, dai, buttiamoci.
No, non lo so. 2-1.
2-1, che è quello classico che tutti dicono, 2-1 nei pronostici. Va bene.
Secondo me fa una grande partita con la stessa.
Ecco, che già questo mi sembra garanzia di spettacolo. Grazie Pasquale, un abbraccio, allora, buona partita.
Ciao.
E ci sentiamo stasera ovviamente. Dicevamo, ok la musichetta che è affascinante, ma il coro, volete mettere il coro, l'urlo, The Champions, dei tifosi, ascoltiamolo insieme. Eccoci cari amici, chi vi parla è sempre Dario Sarnataro, insieme sino alle 14 per questa ormai immediata vigilia di Napoli Real. Vivremo anche questa sera dalle 20, come detto. Maurizio 67 scrive: ragazzi, un pareggio stasera è pari a una sconfitta? No, per me no, assolutamente. L'importante soprattutto è come si arriva al pareggio e al risultato, no? Se confermando progressi, calcio di un certo livello, di una certa qualità, poi ci sono anche gli avversari. Sarebbe da buttare via un pari. Caro Antonio Giordano, buongiorno.
Buongiorno, posso annunciare in diretta che la Castelli ha tentato di corrompermi invitandomi a urlare The Champions.
Ah, addirittura. Ah. Beh, a questo punto non c'è riuscita?
No.
Se il Napoli batte il Real lo farai?
No, un prezzo elevato, ragazzi.
Ah, quindi nel Napoli vince la Champions, insomma, per fare sta cosa, capito?
No. Cerco di fare il serio.
Sì.
I pareggi con il Real Madrid non sono mai partiti per Italia. Mai. In Champions poi questo genere qui di partite è aperto a qualsiasi risultato. La statura dell'avversario è così elevata da indicarti anche un pizzico di verità. Per me, ma questo è un parere personalissimo, cosa deve fregare, c'è il Real, ci sono le altre nel mondo,
anche più dell'Arsenal,
devo dire di sì, per fascia.
No, lo diciamo ai nostri amici, perché ci facciamo i fatti nostri da queste parti ogni tanto con Antonio. No, scherzosamente, l'Arsenal è un pallino di Antonio. Scusa Antonio se ti rompo ancora, perché devo ricordare 0816363 per fare domande in diretta ad Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Prego, te, stavi chiudendo.
No, cioè l'Arsenal è un sentimento affettivo.
Ah, okay.
Lì è un riconoscimento universale, glielo do io. Cioè, e non faccio neanche il conto di quello che hanno vinto. Cioè, a me poi, tra l'altro, voglio dire, se proprio dobbiamo divertirci un po' a farci i fatti nostri, se c'è una squadra che mi ha incantato, oltre quelle che poi ti stuzzicano una passione personale, è stato il Barcellona di Guardiola, no?
Beh.
Però il Real Madrid poi diventa un'altra cosa, è una forma di magnetismo proprio che alla quale non riesce a sottrarti, e sei contento che sia così. Se vai a Madrid, se vai al Bernabéu, se non ci vai, se li guardi in televisione, se pensi alla storia, ai Galacticos, a quelli di oggi, ad Ancelotti, e quindi come si fa a pensare che un pareggio in una cordice del genere sia un punto?
No, però poi dopo, giustamente, il Corriere dello Sport titola la volta buona, nel senso che il Napoli, come è noto, non ha mai battuto il Real Madrid in competizioni, in Coppa dei Campioni.
Nelle 5 partite non ha mai vinto, 4 ufficiali, esatto. E una amichevole.
Esatto, quindi la volta buona anche perché...
La volta buona perché, sì. Perché ora ci sono forse probabilmente una serie di condizioni, no? C'è il momento in cui il Napoli sta vivendo una sua nuova evoluzione tecnica, e la consapevolezza dopo un anno che Quicha e che Osimhen siano veramente destinati a rappresentare il calcio atletico e genialoide del futuro, ognuno secondo le proprie, come dire, caratteristiche. E il Real Madrid qualcosa un po' paga senza Kroos e senza Modric, no? O comunque con loro che non sono più quelli di una volta. E certo hanno un centrocampo spaziale, se pensi a Tchouaméni, a Camavinga e a Valverde, li metti assieme, fanno gli anni miei.
Eh sì, penso di sì, chiaro. Ma poi soprattutto devo dire, Antonio, la cosa che stiamo chiedendo, che sto chiedendo un po' a tutti, il Napoli deve, può giocare senza soggezione, senza paura, anche perché non è al ballo delle debuttanti, no? Come l'esperienza europea e campione d'Italia, ma soprattutto perché ha poco da perdere e giocando con coraggio, ovviamente con equilibrio, questa squadra può mettere in difficoltà il Real Madrid, che ha sicuramente poi tanti frecce nella sua faretra, per carità, quindi non è che stiamo sottovalutando il Real Madrid, però sono d'accordo con te, le condizioni ci sono, anche quelle di giocare come sa, perché giocando come sa, col DNA offensivo che la squadra di Garcia ha, il Real potrebbe andare in difficoltà. Nel frattempo 081-63-6363 per fare domande in diretta ad Antonio Giordano.
Sì,
sei d'accordo con quello che ho detto o ho sbagliato?
Sì, sono sempre d'accordo con te. No,
ma esageriamo.
No, però è così, cioè la puoi giocare ora con una consistenza nuova, cioè il Napoli negli ultimi 7 giorni è diventato un'altra squadra.
Sì, vero.
Garcia può dire quello che gli pare, ed è giusto che dica quello che gli pare, ci mancherebbe. Non puoi negare l'evidenza. Napoli da Bologna in poi è cambiato.
Beh,
a
sì.
Bologna ha fatto cose discrete per un po', nel secondo tempo ne ha fatte molte poche, ha avuto la capacità di anestetizzare la partita, no? L'ha fatto sempre legandosi la velocità di pensiero e di calcio. Poi è diventata un'altra squadra. Poi ha detto: il pallone lo portiamo noi con l'Udinese. E anche a Lecce.
È vero. Allora, c'è Michele Bertì. Esatto. Michele, buongiorno intanto.
Buongiorno e complimenti sempre per la competenza del dottor Giordano. E volevo dire, se anche lui ha avuto, io l'ho avuto a inizio stagione, questa impressione che il Napoli come società quest'anno forse punterà magari più alla Champions che al campionato, e addirittura arrivare tra le prime quattro sia in Italia che in Europa. E a tal punto volevo fare una precisazione prima con Gianluca, che ha detto che sono 3 l'anno prossimo, ma saranno 2 le italiane al mondiale per club. E quindi sarà importante arrivare dopo davanti al Milan, perché la Juve sappiamo che sarà a 0 punti perché non parteciperà. Grazie.
Ok, grazie Michele. In realtà ci sono già Inter, appunto, e Juve credo dentro, prescindere da 0 punti credo, e poi la terza appunto tra Milan e Napoli e le altre. Detto questo, Antonio, la tua risposta a quello che diceva l'amico?
No, ci sta, è chiaro che pensi più alla Champions, perché ti dà una proiezione anche economica impressionante. Se l'anno prossimo il calcio ganeremo la Champions Las Vegas, più o meno, che ne so, calano soldi da tutte le parti. Però io poi faccio fatica a pensare che i giocatori, quando vadano in campo, comincino a fare il calcolo. No, se questo è campionato, conserviamoci. Non è così che va.
Ah no, certo.
Non è così che va.
No.
E quindi ognuno può dire quello che vuole, ma questa squadra qua, per talento, ha la forza di pensare a tutto. C'è bisogno di gestirla, c'è bisogno di orientarla, di darle delle indicazioni, perché poi i giocatori devono fare i giocatori. E soprattutto c'è bisogno ora di una presenza forte, perché il rischio che si pensi che sia passata la nottata.
Aspetta, sentiamo un poco male, Antonio, scusami.
No, dicevo, il rischio che ci pensi sia passata la nottata, è concreto. La nottata non è ancora passata.
È ancora presto, abbiamo sicuramente...
Sì, perché, bravo, sì. Siamo ancora all'inizio.
Appunto, dobbiamo avere altre conferme, anche in questa gara così importante. Qui il Napoli, sì, non ha molto da perdere, ma comunque ha la possibilità di confermare i progressi, a prescindere dal risultato, che è certamente importante. Paolo, buongiorno.
Buongiorno, è una domanda per il dottor Giordano. Volevo sapere cosa ne pensa di Lindstrom. A me nell'ultima partita, l'ho visionato attentamente, mi è sembrato fin troppo timido e addirittura a tratti anche insicuro dei suoi mezzi, proprio tecnici, con degli errori abbastanza anche semplici come appoggio, come stop. Cosa ne pensa il dottor Giordano? Potrà dare un apporto superiore rispetto a Lozano? Grazie.
Grazie a te.
Lindstrom è diverso da Lozano intanto, ma questa è semplicissima. Per me è un talento, un giocatore di grande spessore, di grande contenuto, di grande intelligenza. Arriva con un equivoco di fondo, perché Lindstrom non nasce esterno, diventa, viene adattato, cioè è un trequartista, è una mezzala, è un otto, diciamo, è un fratello di Zielinski. Fa anche una sottopunta, cioè è uno al quale piaceva gravitare intorno o nei pressi della tre quarti. Poi ha dato ampiezza alle sue giocate, meglio a sinistra che a destra, bene comunque anche a destra. A me contro il Napoli mi è piaciuto molto l'anno scorso all'andata, anche se poi mi pare che uscì, però bisogna dargli tempo, non è facile entrare nel Napoli. Noi, c'è un difetto storico in questa città, nessuno si è mai reso conto di quanto fosse forte il Napoli, ma da 10 anni in poi, cioè il Napoli da Benitez in poi e subito dopo Benitez e poi nel tempo è diventata una squadra pazzesca.
Forte, soltanto che non
l'abbiamo preso mai troppo sul serio.
È forte, assolutamente sono d'accordo con te. Poi è chiaro, insomma, anche per quello l'aspettativa era alta, non solo per la vittoria in quel modo del campionato dello scorso anno. Allora, un po' di messaggi. Scrive questo: allora, può riferire al signor Giordano che la sua difesa oltranza di ieri sera dell'operato di Ancelotti non mi trova d'accordo. Ancelotti ha fatto bene nei squadroni con i fuori classe, con l'Everton invece, Egizio, ti stuzzica un po'.
No, io non difendevo oltranza Ancelotti su...
Non so dove è difeso, forse in TV. Che non
sì, in televisione, su CBN napoletano. Dicevo un'altra cosa, cioè, dicevo che non si può discutere Ancelotti, perché se discutete Ancelotti discutete il calcio. Poi ognuno può fare quello che vuole.
Noi tutti abbiamo criticato Ancelotti a Napoli, no? Voglio dire,
no,
nel senso
pensare che,
errori
pensare che uno che ha vinto tutto quello che ha vinto... perché è un uomo fortunato, dai, diciamo.
No. L'unico a vincere 5 titoli nei 5 top campionati europei, 4 Champions League, record.
Poi a quel punto lì, dato che c'è una disonestà fondamentale, non mi riferisco alla
una
disonestà di fondo in certi casi, no, ognuno vuole cercare semplicemente di imporre il proprio pensiero, che è un pensiero debole, e non si discute Ancelotti, perché poi se discutiamo quelli che vincono, allora ricominciamo a parlare di calcio diversamente, se vogliamo parlarne, ma se vogliamo parlarne sempre seriamente, se no fate come volete, cioè. Ancelotti è tra i più grandi allenatori della storia del calcio, punto, non lo dico io, lo dice il calcio, chi vuole se ne faccia una ragione.
Giordano, luminare del calcio, scrive questo amico. Ti fermo, nel senso che andiamo un pizzico in pubblicità, poi c'è anche un altro ospite insieme a te tra poco. Parleremo anche del discorso del sisma, perché per esempio questo amico scrive: ma fratelli marziari, buongiorno, ma c'è il rischio per la partita di stasera per i continui terremoti? Francesco Santa Maria Capovetere. Qualcun altro ha scritto: no, comunque non c'è il rischio ad oggi ed ora, non c'è, è stato fatto un sopralluogo stamattina per garantire la stabilità dell'impianto, altro che edificio. E poi anche giustamente qualche amico ha scritto: mi raccomando questa sera, ecco, i tifosi non facessero i cretini gridando tipo terremoto, potrebbe essere molto pericoloso. Gino Ape, sono convinto che ci sia maturità in questo senso, siamo tutti segnati come popolo da questo evento, quindi non credo che si scherzi, però hai fatto bene a sottolinearlo, caro Gino. Antonio, allora giusto 120 secondi e poi torniamo con te e con uno che ha sfidato il Real Madrid, anche se non da protagonista, tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici, intanto è in corso il pranzo ufficiale del Napoli presso l'Hotel Parkers, non ci sono né De Laurentiis né il presidente Florentino Perez del Real Madrid, al centro alcune polemiche, alcune accuse di provenienti dalla Spagna, relativi appunto a il giornalista Jordi Basté, l'ex commissario di polizia José Manuel Villarejo, ha detto il collega giornalista Jordi Basté che Florentino Perez ha corrotto gli arbitri prima del Barça, è intoccabile, ma insomma polemiche, Perez si è sfilato e De Laurentiis non ha partecipato, ci sono però il direttore commerciale Bianchini, Valentina De Laurentiis, Meluso, la Di Chiavelli, insomma un po' di rappresentanti. Dall'altra parte c'è un certo Butragueño che, ragazzi, che ormai 36 anni fa, nell'87, fece proprio una cosiddetta punturina. Ed era in quel Napoli Massimo Filardi. Ciao Massimo, buongiorno.
Buongiorno Dario.
Come
che
stai?
Ricordi.
Che ricordi. Uno dei più grandi primi tempi della storia.
Ma pensa alla sfortuna, no? Ma pensa alla sfortuna.
Tanto c'è ancora Antonio Giordano con noi. Scusami, Antonio, ci sei? No, non c'è, lo ricordiamo. Scusami, Massimo, prego.
No, pensa alla sfortuna, no? Una partita come Napoli-Real, no? Io penso che qualsiasi ragazzo che si appresta a fare questa attività sogna di giocare, no?
Certo,
se cioè, noi abbiamo avuto la possibilità di giocare a Bernabeu, porte chiuse, ma tu ti rendi conto, che sfortuna, cioè, non aver vissuto il Bernabeu.
Ah, tu dici è stata una sfortuna, beh, alla fine 2-0 per Napoli, quindi era meglio giocare con
la fine alla fine, no? Cioè, come certo, dire, no? Già che devi giocare.
No, io devo dire che imprecai come penso il 99% dei tifosi del Napoli quando ci fu il sorteggio ad agosto, no? Dell'unico turno, perché non c'erano i gironi, ricordiamo i giovani tifosi, era a eliminazione diretta. Napoli, prima volta in Coppa dei Campioni, perché all'epoca solo chi vinceva lo campionato andava in questa competizione, e il Napoli acchiappa il Real Madrid, uno dei più forti della storia, no? Con Butragueño, Cendo, Camacho. Se vuoi, Butragueño sta a corso di Torre Novelle, se lo vuoi investire al volo, così insomma per... si scherza.
Però che soddisfazione, no? Aver giocato quella gara, ma poi a San Paolo insomma è stata la prima mezz'ora più bella di sempre.
Napoli,
c'era un'elettricità nello stadio, cioè noi potevamo,
c'erano 100.000 spettatori, secondo me sì.
No, una cosa impressionante, veramente, cioè non si sentiva, non riusciamo a parlare da un metro, a due metri, cioè veramente una cosa impressionante, ma poi bellissima, cioè
ricorda che Carega, purtroppo, che è stato uno dei più grandi attaccanti della storia del Napoli, non solo della Serie A, lì si mangiò un paio di gol, poi segnò Francini e poi appunto il Buitre purtroppo segnò il gol dell'1-1
a fine tempo. Che sono riuscito
la prima volta, esatto,
a
però a campo
cioè quelle.
Beffardo. Antonio Giordano se lo ricorda meglio di me sicuramente, perché i capelli un po' più bianchi. Antonio, ci sei, giusto?
Sono qua.
Eccoti qua, no, c'è Massimo Filardi dall'altra parte.
Buongiorno Antonio,
come stai?
Tutto bene, grazie.
L'eterno ragazzo.
L'eterno
ragazzo.
Il calciatore moderno dell'87, quello che oggi giocherebbe...
Per me Massimo è ancora un bambino, poi forse mi sono perso qualcosa.
Cioè i capelli bianchi,
Anche lui.
Dai, Massimo, passa. Massimo è uno dei più grandi affronti del destino, però lo sappiamo, non glielo voglio ricordare.
Antonio e Massimo, stasera, adesso non voglio riprendere cose appunto anche di impianti, per una mezz'ora, 40 minuti straordinaria, forse la migliore della storia del Napoli dell'87, però voglio per traslato dire, chiedervi, perché l'ho chiesto anche a alcuni che seguono il Real, certo, se il Napoli riuscisse a avere quella grande, enorme intensità che ebbe quel Napoli, Real potrebbe davvero andare in difficoltà, Antonio, vero? E poi andiamo da Massimo.
Sì, vabbè, con quell'intensità là vanno tutti in difficoltà.
Quello è vero.
Io mi limito a dire che se Kvara fa Kvara, diventa una bella storia. Cioè, se Kvara riesce ancora a crescere, così come ha fatto nelle ultime due partite, gradualmente. Riflettete, il Kvara di Genova, il Kvara di Braga, il Kvara di Bologna, il Kvara con l'Udinese e il Kvara con il Lecce. C'è sempre stata qualcosa di più e di diverso. Con
Massimo,
l'Udinese c'è stato un momento in cui la partita l'ha scandita lui, e a Lecce c'è stato un momento in cui ha smesso di fare il calciatore e con quell'assist lì ha spiegato al Real: sto arrivando anch'io.
Ecco, così dipende sicuramente dai grandissimi giocatori tipo Kvaratskhelia, eccetera. Invece Massimo, dal punto di vista tecnico-tattico, anche in più a quello che diceva Antonio, cosa possiamo dire?
Sì, no, io vedo due problemi. Il Real Madrid è abituato a queste gare e tengo un altro problema a Vinicius. o non ne vedo altri. Invece il Napoli è fatto per queste gare, cioè l'ha dimostrato in questi anni, perché in Champions non ci sono tatticismi. E quindi, come dire, tutte le squadre cercano di imporre in questa competizione il proprio gioco e non pensano solo a distruggere il gioco dell'avversario. E quindi il Napoli, avendo spazi, avendo la possibilità, faccio un esempio, lo Botka, non ci sarà la marcatura uomo, ne sono straconvinto, su Kvaratskhelia non ci sarà la doppia marcatura la tripla marcatura. Il Napoli in queste gare, se riesce a mantenere i ritmi alti come ha fatto l'Atletico Madrid, noi la possiamo vincere questa partita.
Ritmi alti, quell'intensità appunto che con cui l'Atletico, anche l'aggressività, ha battuto il Real, anche se l'Atletico è una squadra più fisica rispetto al Napoli. Tu dici Vinicius, che tra l'altro potrebbe anche partire dalla panchina non essendo al 100%, e non Bellingham per esempio, un altro che ha strappi importanti.
Per l'amor di Dio, Bellingham è fortissimo, però è già come dire marcabile, non so come dire, ma
leggibile,
Vinicius, cioè, è una cosa impossibile. Io da difensore ti dico che Vinicius veramente è il giocatore forse più difficile da marcare. Non so se va a destra, a sinistra, veloce, se ti prendi un metro non lo recuperi più.
Di Lorenzo sta facendo le preghiere che parte dalla panchina, si scherza Antonio, effettivamente poi si gioca molto sulle individualità con un Real che ha vinto a Girona e quindi è in ripresa anche lui dopo un inizio così di campionato.
Dopo il derby con l'Atletico penso che fosse un po' di segni da lasciare. Ha fatto una notazione meravigliosa Massimo quando parla di un calcio da Champions alternativo, cioè diverso, più liquido. È come la NBA, la differenza tra la NBA e i campionati. Lì vanno i talenti, ti tirano in faccia 30 palloni da 3 punti e salti ogni forma di organizzazione anche, no? E anche qui c'è una fonte di organizzazione perché ce n'è di più. Però poi conta il talento, se vedi Vinicius ti innamori.
È vero, questo sicuramente sì. Viva Dio, ci sono ancora Kvara, Vinicius e tanti altri che qualche anno fa si era un po' perso, no? Questa figura di calciatore che salta l'uomo, che cambia le partite quasi da solo.
Oggi ce ne sono 5 tra i candidati del pallone d'oro, candidati nei 30 del pallone d'oro.
Ah sì, certo, è vero, questo è vero. Pensavo 5 futuribili, pensavo dicessi. Massimo Filardi, nel frattempo nel Napoli cosa invece non deve fare? Abbiamo detto cosa deve fare per cercare di vincere, cosa non deve fare per la partita.
Ho pochi dubbi sulla prestazione del Napoli stasera, che sarà eccezionale. Metterà in difficoltà il Real, però ti ripeto, il Real è abituato a queste gare, ecco, quindi come dire, trova sempre il modo per uscirne. Speriamo che non trova la chiave giusta stasera.
Ivan da New York, io c'ero con mio papà nell'87, nei distinti ogni scalone dove ci sono i sidolini adesso c'erano 3 o 4 file di persone. Penso che eravamo più di 100.000, ma in effetti c'era una bolgia pazzesca per quel Napoli Real Madrid. Antonio, invece, secondo te, intanto questo amico scrive, ascolterei Giordano H24 anche se parlasse di agricoltura. Pensa un po' che complimento.
Non capisco niente.
Ah, quindi anche di agricoltura non capisco. Cioè, no, nel senso di agricoltura.
Vorrei essere un contadino, ecco.
Magari. No, però a parte gli scherzi, ti chiedo cosa non deve fare il Napoli per te, Antonio, stasera.
Sbilanciarsi, banalmente. Giocare esageratamente sotto ritmo, se l'anestetizzano a piede fa quello che vuole, la fa girare e poi giocarsela
senza
con
paura.
L'intelligenza di una grande squadra.
Non
servono follie, serve il cervello.
Grazie Antonio, un abbraccio, magari ci sentiamo anche stasera prima della partita.
Grazie a te per avermi fatto ritrovare Massimo, un abbraccio enorme.
Un abbraccio Antonio.
Ma io Massimo del re spesso, lui lo sa cosa penso di lui, anche come opinionista, oltre come un giocatore incredibilmente moderno per l'epoca. Oggi sarebbe, anche all'epoca, senza infortuni, sarebbe stato un grandissimo campione. Massimo, però, nel primo di salutarti, ti chiedo anche le scelte di formazione. Insomma, ci sono pochissimi dubbi, forse uno. Mario Rui o Oliveira, vista la partita, per te?
Mario Rui.
Ah, comunque. Anch'io
no,
dico Mario Rui.
Ti spiego perché. Sì. Perché come dire, le due catene, no? Di Lorenzo, Politano, Mario Rui, Kvara sono quelle che rendono funziona. Di più, che si conoscono a memoria. E una partita come quella di stasera, che devi provare a fare la partita, devi avere coraggio, Mario Rui è un calciatore troppo importante.
Sono d'accordo con
senza
te.
Nulla togliere a Oliveira, io faccio una questione, se tu mi chiedi e devo fare una scelta ti dico Mario Rui.
È vero, stasera conta anche questo, anche l'intesa, la chimica, la capacità, no, di fare di qua a destra e a sinistra, insomma, un po' di mettere in difficoltà il Real Madrid, che ha un po' di problemi sulle fasce, no? Nel senso che ha centrocampisti tutti che vanno verso il centro, che giocano verso il centro. Vabbè, vedremo. Massimo, ti mando un grande abbraccio, alla prossima e grazie.
Un abbraccio, buona partita stasera.
Grazie,
Forza
Massimo
Napoli.
Filardi,
Forza
ex azzurro. Con lo scudetto sul petto, anche lui affrontare il Madrid. Intanto sia il sindaco Manfredi che l'assessore Cosenza tranquillizzano tutti sul discorso dell'agibilità dello stadio. Il sindaco Manfredi poco fa ha proprio detto: quando la gente fa il tifo allo stadio produce sicuramente un'oscillazione più grande di quella legata alle scosse bradisismiche, quindi c'è stato anche un sopralluogo questa mattina, non c'è niente per quanto riguarda lo stadio dal punto di vista strutturale, tutto ok, agibile. Questo amico scrive anche invece un messaggio che arriva al 339 666 9990: il gol di Rennica alla Juve in 89 al 119esimo provocò una 9.9, lo stadio resta alla grande, saremo lo sheriff del Real per quest'anno. Poi si pronuncia anche sul discorso del pronostico. Tra un po' parliamo del Consiglio dei Saggi. Sapete cos'è? Garcia l'ha detto ieri. A tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici, parte finale di Marte Sport Live, tutti convocati, ovviamente quelli disponibili. Da Garcia non ci sono solo gli infortunati Gollini, Juan Jesus, Rachmani ed anche Demme, che è fuori lista. Prima convocazione anche in Champions per il 2005, difensore Davino, che è l'unica alternativa oltre a Di Lorenzo, eventualmente dovesse esserci bisogno. E tra l'altro, ripetiamo, sold out questa sera già da diversi giorni. Allora, avevamo detto di Garcia che parlava del Consiglio dei Saggi, perché ieri abbiamo ascoltato anche stralci di sera di conferenza stampa, delle interviste. Ebbene, a Sky Garcia ha ammesso che insomma c'è un Consiglio dei Saggi, come sempre accade in tutte le squadre, sia chiaro, nessun tipo di situazione strana, però che c'è stato un confronto e c'è un confronto. Io dico, poi ne parliamo insieme se volete, insieme ai vostri messaggi, è importante, molto importante che ci sia il dialogo tra Garcia e la squadra, i propri rappresentanti, quelli più esperti, quelli più carismatici, eccetera eccetera. Allora ascoltiamo da Sky nella post produzione, ringrazio per questo di Alfredo Maiorano, cosa ha detto Garcia. Si parte dalla partita del Real Madrid e poi anche in finale con il Consiglio dei Saggi. Ascoltiamo.
Parliamo di uno dei più grandi club del mondo, con un palmarès unico, l'unica squadra che ha vinto tante volte la Champions League, 14 volte mi sembra anche che tra i 10 ultimi anni ne hanno vinte 5, quindi un club con un po' di esperienza.
Allora torniamo un attimo in diretta, perché non è successo niente, calmi, però vogliamo fare blindare la tranquillità di questa sera. Per questo ringrazio l'assessore Edoardo Cosenza, il Comune di Napoli. Assessore, buongiorno.
Ciao a voi tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Sa che Radio Marte ha tantissimi ascoltatori e tifosi che stasera andranno allo stadio. So che questa mattina ha effettuato un sopralluogo per verificare l'agibilità e la stabilità dell'impianto del Maradona. So che tutto ok, giusto?
Sì, io poi di natura sono un ingegnere, sono andato con i dirigenti. Sì. Dirigenti vari del settore, protezione civile, patrimonio e impianti sportivi. Io starò regolarmente nel mio posto di curva B, quindi il tema è che non è lo stadio è solidissimo, è costruito benissimo, non ha subito danni nel terremoto del 1980 né dalla crisi bradisismica dell'82-84, no, molti si sono dimenticati, ma 40 anni fa c'è stata una crisi bradisismica molto importante, quindi non abbiamo visto che non c'è stata nessuna caduta di calcinacci. Abbiamo fatto un giro. È chiaro che mo tutti stanno con i nervi scoperti, quindi la vera, diciamo, vero problema sono panico.
Sì,
e quindi esatto. Diciamo quello che c'è stato anche nella riunione in prefettura, quello che è importante è che le scale le lasciamo libere,
esatto.
No, specie nelle curve dove vado anche io.
Via di fuga libera, amici all'ascolto, mi raccomando,
sì,
via di fuga.
Sì, chiamiamo
libera.
Le scale, perché scale, già questa scale, parola fuga fa paura.
Ha ragione.
Cioè, le scale hanno sta libere, ecco. Oggi devono sta libere, perché lo stadio è progettato per far uscire 55.000 persone dalle uscite, è progettato così, c'è un piano di sicurezza, gli steward saranno 750 invece che 500, ci sarà la forza di polizia, quindi tranquilli, però questa partita le scale devono stare libere. È un appello che faccio ai tifosi, specie di curva diamo un bel esempio e dimostriamo che sappiamo regolarci, insomma, questo è veramente un appello da fare. Quindi non, paradossalmente il movimento che noi facciamo tifando è più grande di questi terremotini, infatti, infatti. Voglio dire, il tema è quello, è però una giornata particolare, ci guarda tutto il mondo ed è bene che le scale siano libere, questo è l'appello che faccio. Ma se qualcuno ha paura invece del biglietto, io non ho molti amici che vogliono andare a vedere.
C'è grande richiesta.
Non c'ho nessun problema, io starò lì.
Ecco, assessore Edoardo Cosenza, ingegnere, sarà lì, quindi calmi, sereni. Effettivamente le sollecitazioni che subisce l'impianto ai gol, su specie in gare tipo quella di stasera, magari sono superiori ai sisma che abbiamo
misurate.
Sì, assolutamente, certo. Sì, dai vulcanologi, anche sull'urlo dei Champions viene,
certo,
viene registrato, quindi lì via libera per l'agibilità ovviamente del Maradona, scale libere, serenità, nessun fenomeno che fa riferimento, l'abbiamo detto perché qualche volta è capitato, che mi raccomando nessuno faccia il fenomeno. Oltre a questo ci sono anche gli organismi, no, dell'UEFA eccetera, che hanno già dato l'ok, quindi c'è tutto un...
Ma è uno stadio validato per i mondiali, quindi voglio dire, se è fatto terremoti con Maradona eravamo in 80.000 lì, quindi voglio dire abbiamo passato ben altro, però un po' di tranquillità e diamo anche una bella sensazione al resto,
esatto,
del mondo.
Predichiamo calma e perché c'è sicurezza ad andare allo stadio questa sera. Assessore, grazie per il suo intervento, buona
grazie
giornata.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
Buona serata, grazie all'assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli, ingegnere Edoardo Cosenza. Riprendiamo il concetto di Garcia, ribadendo, ragazzi, per esempio questo amico ha scritto una cosa dove insomma che nell'80 Napoli-Milan ero lì al San Paolo, qualcuno disse terremoto, tutti corsero via dalla curva, era una sciocchezza, era una scemenza. Mi raccomando, evitiamo queste stupidaggini, perché davvero sono, oltre che il procurato allarme è un reato, ma comunque insomma è evidente che poi darebbe luogo a un panico assolutamente da evitare e censurabile. E poi ripetiamo, anche l'assessore che ha effettuato il sopralluogo con i dirigenti, con i tecnici del comune, ha garantita l'agibilità, la stabilità dell'impianto Maradona. Garcia parla invece del Collegio dei Saggi, torniamo all'intervista rilasciata a Sky, eccola.
Speriamo di continuare a avere il successo quando tiriamo in porta, quando facciamo le cose bene, per non prendere 5 pali come l'abbiamo preso dall'inizio della stagione in campionato. Però la cosa bella è che il Maradona sarà sold out, che il Maradona sarà veramente pieno dei nostri tifosi che sosterranno i nostri ragazzi, e quello è una carica in più. Il dodicesimo uomo, come lo chiamo io, è importantissimo, e siamo contenti di iniziare questa Champions 2023-2024 a casa contro il Real Madrid. Né più né meno, faccio il mio lavoro in qualsiasi situazione. Per noi non era niente catastrofico, sapevamo che continuando a avere la palla e avere delle occasioni di gol, quando la palla entra è molto più facile per vincere le partite. Poi abbiamo ritrovato 2-3 giocatori al loro livello e anche cambiato la loro fiducia, soprattutto. Penso a Guevara, che forse forzava un po' le cose per fare gol, faceva forse delle giocate un po' troppo forzate, quando si è rimesso a giocare con il piacere suo di saltare l'uomo, di essere felice in campo, ha ritrovato l'efficacia che gli mancava da marzo scorso, mi sembra. Però adesso non parliamo del campionato, dove siamo tornati nei primi 4, però abbiamo ancora da fare perché ci sono 2 squadre davanti da noi. Però ci godiamo il fatto di entrare in Champions in casa, per il momento a pari punti con Real Madrid, visto che siamo le 2 squadre che abbiamo vinto la prima nel girone. Domani giocheremo per vincere, sapendo che è una grande squadra, ha fatto quasi punteggio pieno in campionato. È una squadra con un grande allenatore italiano, lo conoscete tutti, una squadra anche ovviamente con tecnica, ma anche una squadra molto fisica e molto potente. Abbiamo soprattutto fatto in modo di gestire i 2 centrali, sia Leo Stigar che Nathan, sul piano fisico, perché giocano tutte le partite da fila e dobbiamo stare attenti, perché mi devo inventare una soluzione di sostituzione situazione se uno dei due non va bene, quindi è più su questo punto che Momo ha accentato un po' la cosa, a parlare con loro, lo faccio, fanno le cose bene, adesso saremo opposto a dei grandi attaccanti. Vinicius è anche tornato, non so se inizierà o entrerà in corsa, e quindi loro sono stati bravi perché è una coppia più che due singoli, e ci auguriamo che la voglia ce l'avranno, e poi l'intelligenza di tutta la squadra ci vorrà quando non avremo la palla, quando ci sono delle stupidaggine basta non riprenderle, solo questo. Sì, ma io parlo con i miei giocatori individualmente, collettivamente, ci ho anche creato un consiglio dei saggi con il leader, però è spesso, quasi sempre io che chiamo ma in tutti i club dove sono passato è spesso l'allenatore che chiama i giocatori per parlare di qualcosa, un viaggio, un ritiro, una preparazione di gara, più che i giocatori che sollecitano l'allenatore. Invece dovrebbero farlo di più, e quando c'è qualcosa che va o che non va, parlarne, però non è stato così, no, dall'inizio.
Consiglio dei saggi, in cui ci sono forse, sicuramente credo, Juan Jesus, Politano, Mario Ruidi, Lorenzo, ovviamente, Anghissa, immagino, anche Lobotka e Politano, insomma, un po' Zielinski, probabilmente, quelli un po' per militanza o anche per esperienza o leadership, sono un po' quelli che guidano lo spogliatoio. Però, insomma, è importante che ci sia un dialogo aperto, come accade sempre, ma che qualche volta non è sempre garantito, e quando negli spogliatoi delle squadre non c'è questo dialogo tra allenatore e giocatori, è chiaro che nascono i problemi. Il fatto che ci sia anche in maniera, diciamo, sistematico, comunque, insomma, serena, è molto importante. Quest'amico scrive: anch'io e mio padre eravamo a San Paolo quando dissero terremoto, mio padre mi strinse il polso e disse a rovai, chi se non se ne cara, giustamente riferito all'impianto, come ha detto anche poco fa l'assessore Cosenza. E poi quest'altra amica scrive: si potrebbe anche sperare alla vittoria se Garcia lasciasse tranquillamente in campo Osimhen e Kvara tutta la partita, il che non accadrà perché Garcia non ha capito niente del vero valore di questi due ragazzi, soprattutto alle sue priorità, per l'unico che non si leva mai e Anghissa e Raspadori deve giocare sempre. Vabbè, magari ti smentisce stasera, li lascia in campo sino alla fine e segnano, e il Napoli vince grazie a loro. Tra l'altro stasera torniamo dalle 20 con lo speciale Marte Sport Live, aggiornamenti e collegamenti continui dal Maradona, con anche il corso della partita. In bocca al lupo anche al Napoli di Tedesco, parliamo della primavera, in campo tra pochissimo a Cercola per la Youth League contro il Real Madrid. L'idea qui è fare bella figura, la speranza di stasera invece è fare qualcosa di più della bella figura. Ne parleremo, grazie a voi per averci seguito, grazie a DJ Gigi Soriani, stasera sarà al Maradona, grazie per lo splendido lavoro in redazione ad Emanuela Castelli, da parte mia a Dario Sarnatale è tutto, vi lascio la musichetta a questo punto, a più tardi.
Spotlight.